Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa, ma il merito se l'è preso un uomo, è un saggio divulgativo di Cathy Latorre, avvocata e attivista, impegnata sui diritti civili e sulle discriminazioni. Pubblicato da Rizzoli, il volume ricostruisce, attraverso 50 profili, vicende di inventrici, scienziate, pioniere e attiviste, che hanno contribuito al progresso tecnico, scientifico, sociale o giuridico, senza ricevere un riconoscimento proporzionato al loro apporto. Il libro parte da oggetti familiari e da nomi, spesso assenti dalla memoria scolastica, per affrontare un problema più ampio, i meccanismi culturali e istituzionali che hanno reso meno visibile il lavoro delle donne. Latorre impiega anche il termine inglese «bopriating», riferito all'appropriazione maschile del merito di un lavoro femminile. L'obiettivo non è soltanto celebrare figure dimenticate, ma interrogare i criteri con cui si attribuiscono autorevolezza, invenzione e prestigio. Ne risulta un testo di storia culturale e divulgazione civile, rivolto a chi vuole leggere il presente, attraverso le omissioni del passato. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il bopriating come chiave per leggere la sottrazione del merito. Il concetto di bopriating offre al libro una chiave interpretativa precisa. Non basta constatare che molte donne sono state escluse dai manuali o dalle narrazioni ufficiali. Occorre chiedersi attraverso quali passaggi il loro contributo sia stato minimizzato, attribuito ad altri o semplicemente dimenticato. Il termine indica, nel suo uso contemporaneo, l'appropriazione del lavoro o delle idee di una donna da parte di un uomo, specialmente quando quest'ultimo riceve credito, autorità o visibilità. Latorre lo colloca in una storia lunga, fatta di ostacoli all'istruzione, accesso diseguale alle professioni, difficoltà nel depositare brevetti e dipendenza da istituzioni prevalentemente maschili. In questo quadro, l'invisibilità non appare come una distrazione casuale della memoria collettiva, bensì come il possibile effetto di rapporti di potere e regole di accesso. Il valore del tema sta anche nel collegare il passato al linguaggio del presente. Una parola nata per riconoscere una dinamica quotidiana consente di individuare continuità tra l'ambiente di lavoro contemporaneo e le forme storiche di mancata attribuzione. Il libro invita quindi a distinguere tra invenzione, diffusione commerciale e riconoscimento pubblico, tre piani che non sempre coincidono. Questa distinzione rende più rigorosa la domanda centrale: chi ha davvero reso possibile un'idea e chi, invece, ne ha raccolto i benefici simbolici o materiali. Secondo, oggetti quotidiani e memoria selettiva delle inventrici. Una delle scelte divulgative più efficaci del volume consiste nel partire da oggetti e prodotti vicini all'esperienza ordinaria, il Monopoli, il tergicristallo, la lavastoviglie, il sacchetto di carta. I segnali di stop e il bacio perugina sono richiamati nella presentazione editoriale come esempi capaci di mettere in crisi un'immagine consolidata dell'invenzione. Il punto non è soltanto compilare un elenco di primati femminili, ma mostrare quanto l'innovazione sia stata raccontata attraverso un immaginario ristretto, nel quale l'inventore è quasi automaticamente figurato come uomo. Gli oggetti d'uso comune sono particolarmente adatti a questo scopo, perché rendono visibile un paradosso: si può usare ogni giorno una soluzione tecnica, commerciale o comunicativa, ignorando completamente chi l'ha concepita. La loro familiarità abbassa la soglia d'accesso alla storia della tecnologia e permette di osservare come il riconoscimento dipenda anche dalla circolazione dei nomi, dai brevetti dal marketing e dai racconti scolastici. La torre sembra usare questi casi come porta d'ingresso a un'analisi della memoria pubblica, non come semplici curiosità. Ne emerge l'idea che la storia dell'innovazione non sia un catalogo neutrale di scoperte, ma una selezione ciò che viene tramandato influenza chi immaginiamo possa inventare, progettare e guidare il cambiamento. Terzo, scienza e autorevolezza, i casi di Cecilia Payne-Gaposchkin e Vera Rubin. Il libro estende il discorso oltre le invenzioni materiali e include la produzione di conoscenza scientifica. Le figure di Cecilia Payne-Gaposchkin e Vera Rubin, entrambe associate all'astronomia, rappresentano bene il problema dell'autorevolezza. Una scoperta o un'interpretazione possono essere solide, ma incontrare resistenze, se formulate da chi occupa una posizione marginale nelle gerarchie accademiche. Payne-Gaposchkin è nota per avere dato un contributo decisivo alla comprensione della composizione delle stelle. Rubin è ricordata per le sue osservazioni fondamentali nella ricerca sulla materia oscura. Richiamarle consente di evidenziare che l'esclusione non riguarda solo il possesso di un brevetto o la firma di un oggetto, ma anche il processo con cui una comunità scientifica valuta, accredita e diffonde un risultato. Le istituzioni della ricerca hanno storicamente controllato formazione, carriere, finanziamenti, pubblicazioni e premi, tutti passaggi che possono amplificare o ridurre la visibilità di una persona. La torre non presenta dunque le scienziate come eccezioni decorative a una storia maschile, ma come presenze che obbligano a riconsiderare quella storia. Il tema invita inoltre a evitare una lettura semplicistica, recuperare i nomi omessi è necessario, ma non sufficiente se non si analizzano le condizioni che hanno consentito ad altri di essere creduti, citati e celebrati più facilmente. Quarto, Franca Viola e Tarana Burke, il cambiamento non passa solo dai laboratori, accanto a inventrici e scienziate. La torre inserisce donne, il cui impatto è stato civile, giuridico e culturale. Questa scelta allarga significativamente la nozione di contributo al progresso. Franca Viola è ricordata per il rifiuto del matrimonio riparatore, un gesto divenuto centrale nel dibattito italiano sulla violenza sessuale, sull'onore e sull'autodeterminazione. Tarana Burke ha creato il movimento Me Too, poi divenuto un riferimento globale per la denuncia e la comprensione della violenza sessuale. I due casi non sono sovrapponibili per contesto, epoca o ruolo, ma mostrano come un cambiamento collettivo possa nascere anche dalla contestazione concreta di norme sociali che sembravano inevitabili. In questo senso, il libro non riduce l'invenzione a un dispositivo tecnico, riconosce che modificare il linguaggio, rendere nominabile un abuso o rifiutare una pratica legittimata dalla cultura può cambiare il campo delle possibilità per molte persone. La prospettiva è coerente con il profilo professionale dell'autrice, che lavora nel diritto antidiscriminatorio e nella tutela dei diritti fondamentali. Il merito, qui, non coincide con la proprietà intellettuale, ma con la capacità di produrre nuovi riferimenti sociali e giuridici. Il capitolo ideale aperto da queste figure invita a interrogarsi su chi venga considerato autore del cambiamento e su come la memoria pubblica trasformi, semplifichi o cancelli le lotte collettive. Infine, dalla rimozione storica alle disuguaglianze che persistono nel presente. Il libro collega esplicitamente il recupero delle donne dimenticate alle disuguaglianze ancora osservabili nel presente. Questa connessione evita che i 50 profili restino confinati a un esercizio commemorativo. La domanda sul passato diventa una domanda sui criteri attuali di valutazione, retribuzione, protezione e rappresentanza. la presentazione editoriale richiama il divario retributivo di genere e il fenomeno dei matrimoni precoci e forzati come segnali del fatto che l'autonomia femminile non è garantita in modo uniforme, pur muovendosi tra casi storici diversi. Il saggio suggerisce quindi che la cancellazione simbolica e la disparità materiale possono rafforzarsi a vicenda. Se alcune persone vengono sistematicamente percepite come meno autorevoli, è più facile che le loro idee siano sottovalutate, che il loro lavoro riceva meno credito o che le loro esperienze trovino minore ascolto. Al tempo stesso, il volume sembra rifiutare una lettura fatalistica. La storia di figure come Viola e Burke mostra che norme e narrazioni possono cambiare. L'utilità analitica di questo tema risiede nell'invitare il lettore a verificare le fonti, a osservare chi firma i progetti, chi viene citato e chi ottiene riconoscimenti. La parità, in questa prospettiva, non è una formula astratta, ma riguarda pratiche concrete di attribuzione del merito e accesso alle opportunità. In conclusione, il libro può interessare lettrici e lettori di divulgazione storica, studi di genere, diritti civili e storia della scienza, ma anche insegnanti, studenti e professionisti che vogliano riflettere sui meccanismi con cui si costruisce l'autorevolezza. La sua utilità pratica non consiste nell'offrire una formula risolutiva contro le discriminazioni. Consiste piuttosto nel fornire un repertorio di domande verificabili. Chi viene ricordato quando si racconta un'invenzione? Chi ha avuto accesso a brevetti, università, finanziamenti e tribune pubbliche? Quali contributi vengono considerati tecnici e quali, pur avendo trasformato la società, sono trattati come marginali? Sul piano intellettuale, il volume aiuta a leggere la storia dell'innovazione come una storia di istituzioni, linguaggi e rapporti di potere, oltre che di singoli talenti, rispetto a molti libri celebrativi dedicati a donne straordinarie. Si distingue per il tentativo di affiancare ai profili individuali l'analisi delle condizioni che ne hanno favorito la rimozione. La presenza di invenzioni quotidiane, ricerca astronomica, battaglie giuridiche e attivismo amplia inoltre il significato stesso di progresso. Il taglio divulgativo di Cathy Latorre, sostenuto dalla sua esperienza nel campo dei diritti, rende il testo particolarmente adatto a chi cerca una lettura accessibile, ma orientata a discutere responsabilità culturali contemporanee. È quindi un buon punto di partenza per recuperare nomi e vicende, mantenendo l'attenzione sul sistema che ha reso possibile la loro invisibilità. Se vuoi supportare Cathy Latorre, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!